Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni. Oggi vi parlerò di un film del 2002, Il pianista. Il pianista è un film diretto da Roman Polanski, tratto dal romanzo autobiografico omonimo di Vladislav Spinman. Il film ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2002 e 3 premi Oscar nel 2003. La trama è tratta dal racconto di quanto vissuto dal pianista ebreo dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale con l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche, coprendo l'occupazione di Varsavia, la creazione, la vita, la fuga e sopravvivenza fuori dal ghetto, fino alla liberazione della città da parte dell'Armata Rossa.
Non avendo ancora ricevuto un'adeguata risposta all'ultimatum presentato al governo tedesco, ha dichiarato guerra alla Germania nazista.
Ulteriori restrizioni riguardanti i capitali liquidi. Agli ebrei sarà permesso di tenere in casa un massimo di 2.000 zloty.
Segni distintivi per il popolo ebreo del distretto di Varsavia. Ordino che tutti gli ebrei del distretto di Varsavia indossino marchi visibili quando escono di casa.
Ha creato un distretto ebreo nel quale dovranno risiedere sia gli ebrei che vivono a Varsavia sia quelli che vi si trasferiranno.
Questa è una vergogna.
Sì, ho sentito.
Lasciamo che ci portino a morire come delle pecore al macello.
Dottor Erli, abbassiamoci.
Perché non ci ribelliamo? Siamo mezzo milione qui, potremo rompere queste catene. Se moriamo lottando non saremo solo una macchia nella storia.
Forse dirlo adesso sembra strano.
Cosa?
Avrei voluto conoscerti meglio.
Spinman! Spinman!
Io ho molte buone notizie per voi. So che ci sono delle false voci in giro che dicono che noi vogliamo umsiedeln, che vogliamo reinsediarvi. Io vi do la mia parola che né adesso e né nel futuro niente per voi è stato programmato.
Buonasera, dottor Spinman.
Buonasera a tutti voi.
Spinman, a Varsavia su 460.000 ebrei soltanto 20 sono sopravvissuti nel ghetto. Lei è figlio di un miracolo. Che rapporto aveva con suo padre?
Prima di tutto non abbiamo mai parlato a casa di queste cose. Mio padre era un padre molto amorevole e per lui, in quel periodo dove tutti persero qualcheduno, la famiglia era molto importante. Posso ricordarmi di un'atmosfera familiare molto calda, dove inoltre ero fiero di mio padre, che era anche famoso come compositore. Le sue canzoni erano molto popolari in Polonia. Tutti le cantavano. Tutti conoscevano queste canzoni. Erano canzonette in voga, che si potevano sentire in strada. Ancora oggi tutti conoscono le sue songs.
Jeder hat sie gesungen, jeder wusste und jeder kannte diese Lieder. Und das waren wirklich Schlager. Auf der Straße konnte man sie hören. Bis heute, jeder Mensch kennt seine Songs.
Lei ha scoperto per caso il libro scritto da suo padre, appunto, Il pianista, all'età di 12 anni. E da quel momento in poi, con quali occhi ha guardato suo padre?
Era un periodo speciale. Mi posso ricordare molto bene. Era verso il 68, al tempo della caccia all'ebreo in Polonia, provocato dal regime. Posso ricordare che questo libro mi sconvolse. Sino allora nessuno mi aveva detto che ero di origine ebrea, né mio padre né quelli che mi circondavano. Non avevo sperimentato nessun antisemitismo da parte dei polacchi. Nel 68 venne questa fase di antisemitismo pilotata dal governo e allora appresi dal libro di essere un ebreo. Fu per me un periodo molto scioccante. Mi ero procurato questo libro in modo illecito. Era nascosto da qualche parte in un armadio e io lo lessi, ma non potevo ammetterlo perché avrei dovuto dire a mio padre che, da bambino dodicenne, avevo frugato nel suo armadio.
Und ich konnte das richtig nicht zugeben, weil dann hätte ich sagen müssen, ich habe in deinem Schrank da gewühlt und gesucht was als kleines Kind, zwölfjährig.
Prima visione del film si è tenuta al Festival di Cannes il 24 maggio 2002, mentre la prima nelle sale si è tenuta a Varsavia il 6 settembre del 2002. La storia esibisce il suo volto peggiore nella prima parte e Polanski ne riprende il crescendo di incredulità, di incertezza, collaborazionismo, disperazione. Il suo occhio coglie spesso a distanza attimi di orrore, solo a uno che si avvicina davvero, il bambino infilato nel buco del muro che separa il ghetto dalla città. E figurine surreali di un'umanità che nonostante tutto vuole sopravvivere. Solo raramente parte un movimento di macchina di ampio respiro a restituirci la dimensione tremenda dell'evento. Il ponte sopra la strada che attraversa il ghetto, le valigie degli ebrei abbandonate nella strada, il dolly che accompagna Vladislav oltre il muro e ci mostra Varsavia distrutta. Inizio della guerra a Varsavia, settembre 1939. Vladislav Spielmann, un talentuoso pianista ebreo, sta eseguendo il notturno numero 20 in do diesis minore di Chopin alla radio di Varsavia, quando le prime bombe tedesche cadono sulla città, segnando l'inizio della Seconda Guerra Mondiale.
Signor Spielmann?
Sì.
Sono venuta apposta per conoscerla, adoro come suona.
Come si chiama?
Mi scusi, mi chiamo Dorota, sono la sorella di Yuri. Ma è ferito?
Non è niente.
Su, Dorota, i complimenti glieli farai un'altra volta. Questo non mi sembra il momento migliore.
Jurek, dove la tenevi nascosta?
Non so cosa portare via.
Non portarti tutta la casa. Ma quante valigie riempi?
Vado a prendere il mio vestito rosso.
Senti, secondo te dovrei prendere anche il ritratto dello zio Shimon?
Ma sì, prendilo, oppure lascialo, fa come vuoi. Non vedi che sono preoccupata da morire?
Oh, non ti agitare, fra poco sarà a casa.
Ci serve un'altra valigia per le
Vuadek.
Scarpe.
Oh, mamma, Vuadek è tornato. Oh, grazie a Dio, Vuadek. Sei ferito?
No, no, è solo un taglietto, non è niente.
Ero così preoccupata.
Le ho detto di stare calma, tanto avevi addosso i documenti. Se ti colpiva una bomba, i pezzi li portavano qui.
Henrik, vergognati, queste cose non le devi dire neanche per scherzo.
Non riesco a trovare niente.
Che Dio ci scampi.
Papà, Vuadek è tornato.
Che avevo detto?
Ma cosa fate?
Secondo te che stiamo facendo?
Chi ha visto il mio cappello con la tesa larga?
Non lo so, ci hanno bombardato, non trasmettiamo.
Guarda che non esiste solo Radio Varsavia.
Fa le valigie, raduna anche tu le tue cose, forza.
Ma perché, dove andiamo?
Via da Varsavia.
Via da Varsavia dove?
Ma non hai sentito?
Cosa?
Non hai letto neanche i giornali?
No, io non.
Ma dov'è il giornale?
Ci sta imballando le cose.
Ci sta imballando le cose.
Il governo si è spostato a Lublino.
Tutti i maschi abili lascino la città, attraversino il fiume e organizzino una linea di difesa. È così che diceva.
In questo palazzo non c'è quasi più nessuno, solo donne. Gli uomini sono andati.
Tu cosa farai mentre quelli organizzano una linea di difesa? Gli ansimi intorno trascinando valigie.
Raduna le tue cose, Vuadek, non perdere tempo.
Io non vado da nessuna parte.
Bene. Allora neanch'io mi muovo di qui.
Non siete ridicoli, dobbiamo restare uniti.
No, no, sentite, se devo proprio morire preferisco farlo a casa mia, perciò
che
resto.
Dio ci scappa.
Ha ragione, guarda,
non le voglio neanche sentire.
Ho trovato qualcosa, ascoltate.
Secondo notizie pervenuteci dalla BBC di Londra, il governo britannico, non avendo ancora ricevuto un'adeguata risposta all'ultimatum presentato al governo tedesco, ha dichiarato guerra alla Germania nazista.
Finalmente, magnifico!
È molto probabile che... Entro le prossime ore, la Francia potrebbe fare una dichiarazione analoga.
Magnifico!
Signore, ti ringrazio.
La Polonia non è più sola.
E con questo siamo arrivati a 5.003.
Eh? Ma così poco?
Sì, 5.003 sloti è esattamente quello che ci è rimasto.
Quindi abbiamo 3.003 sloti di troppo. Ascolta, ulteriori restrizioni riguardanti i capitali liquidi. Agli ebrei sarà permesso di tenere in casa un massimo di 2.000 sloti.
E che cosa dovremmo farci col resto?
Lo depositiamo in banca, in un conto vincolato.
In banca? E chi è tanto stupido da mettere soldi in una banca tedesca?
Allora nascondiamoli. Magari qui. Nascondiamo i soldi sotto i vasi delle piante.
No, no, l'unica cosa è usare un metodo già sperimentato durante l'ultima guerra. Ti ricordi? Abbiamo fatto un buco nella gamba del tavolo e abbiamo messo i soldi lì.
E se quelli ci portano via il tavolo?
Che vuol dire che ce lo portano via?
I tedeschi vanno nelle case ebree e prendono quello che vogliono. Mobili, quadri, soldi, qualunque cosa.
Davvero?
Idiota, che diavolo vuoi che ci facciano con un tavolo così?
Ma che cosa stai facendo?
No, date retta a me. Questo è sicuramente il posto migliore. Nessuno penserebbe di guardare sotto un vaso.
L'incubo, sempre più solitario e orrifico, comincia nel momento in cui il protagonista chiude dietro di sé la botola della pedana del caffè. Là comincia il viaggio di un nuovo inquilino del terzo piano, braccato, spiato, tradito, in un inferno personale dove neppure lo scorrere del tempo conta più. La seconda parte del film è bellissima e sconvolgente, ma la prima serve a farci arrivare sin là, con la consapevolezza che tutto questo è accaduto davvero. L'occupazione. La famiglia Spielmann vive l'occupazione di Varsavia da parte dei nazisti. Gli ebrei vengono allontanati dal lavoro, privati dei loro beni e costretti ad indossare la stella di David.
Chi è?
Simcha?
È Majorek.
I comunicati aumentano. Ripuleranno la città dalle persone indesiderate.
Ma no, non sta aumentando niente.
Salve, Simcha. Dolek?
Signora Ziskind?
Ciao, Yehuda. Si lavora, eh?
Majorek, questo è il più grande pianista polacco, forse il migliore del mondo, Władysław Szpilman. Ti presento Majorek.
Piacere.
Non l'ho mai sentita suonare, ma la conosco di fama.
Majorek era nell'esercito, un uomo brillante. L'unica cosa che non mi piace di lui è che non è socialista. Adesso vai, Władek, è quasi ora del coprifuoco. Sai quante copie stampiamo di questo giornale? 500. Sai quante persone in media leggono ogni singola copia? 20 persone. Questo significa 10.000 lettori. Grazie a questi scoppierà la rivolta. Maiore che si rinasconde nelle mutande e li lascia nei bagni.
Nei bagni?
In tutti i bagni che trovo. I tedeschi non usano i nostri bagni. Sono troppo puliti.
Per favore, questa sera non voglio sentir parlare di cose brutte. Godetevi la cena.
Bene, vi racconto una cosa divertente. Voi sapete chi è il dottor Rasheia?
Il chirurgo.
Il chirurgo. Dunque, non so, per qualche motivo i tedeschi l'hanno autorizzato a eseguire all'interno del ghetto un'operazione.
A un ebreo. Hanno autorizzato un polacco a operare un ebreo.
So che ha avuto un lasciapassare. Comunque, Rasheia addormenta il paziente e comincia a operare. Finisce di fare la prima incisione quando arrivano le SS. Sparano al malato sdraiato sul lettino, al dottor Rasheia e a tutti quelli che sono lì. Non è divertente? Il paziente non se ne è accorto, era anestetizzato.
Avevo detto niente cose brutte.
E il vostro senso dell'umorismo, eh? Dove è andato a finire?
Non ci fai ridere.
Lo sai che mi fa ridere. Tu mi fai ridere con quella ridicola cravatta.
Perché ti rimballo la mia cravatta? Che c'entra adesso la mia cravatta, eh? La metto quando vado al lavoro.
Il tuo lavoro?
Sì, caro, io lavoro.
Sì, sì, certo, tu lavori.
Esatto.
Strimpelli il piano per i parassiti del ghetto.
Parassiti?
Parassiti.
Buoni.
Ascoltano te che suoni e se ne fregano delle sofferenze della gente.
E incolpi me per la loro apatia?
Quell'apatia ce l'ho davanti ogni giorno. Non gli importa niente di quello che sta succedendo.
Io incolpo gli americani.
Per cosa? Per la mia cravatta.
Gli ebrei americani, e ce ne sono parecchi. Cosa hanno fatto per noi? Cosa credono di fare? Qui la gente muore e non ha niente da mangiare. I banchieri ebrei dovrebbero convincere gli americani a dichiarare guerra alla Germania.
Il pianista Władysław Spielman era nato in Polonia il 5 dicembre 1911. Spielman prese la sua prima lezione di pianoforte con la madre, portò avanti il percorso di formazione presso la Scuola Superiore di Musica di Varsavia dal 1926 al 1930 e a Berlino fino al 1933, prima di tornare nella città d'origine per continuare gli studi fino al 1935. Proprio quell'anno entrò nella Radio di Stato, suonando opere classiche jazz. Qui restò fino al 1 settembre del 1939, quando la Germania nazista invase la Polonia e diede via al conflitto bellico. Il ghetto. La famiglia Spielman viene trasferita nel ghetto di Varsavia. Qui Władysław continua a suonare il piano in cambio di cibo per sopravvivere, mentre la situazione degli ebrei si fa sempre più disperata.
Delle curiosità di un film. Quello di questa settimana è particolarmente bello, anzi commovente. È Il pianista del 2002 di Roman Polanski. Vi dirò, mi piace particolarmente parlare di questo film perché in passato mi sono occupata molto di Shoah e quindi è un film che mi sta veramente a cuore. Andiamo insieme a scoprire appunto le curiosità. Al fine di connettersi maggiormente con il suo personaggio e accentuare la sensazione di perdita necessaria per svolgere il ruolo, il bravissimo Adrien Brody lasciò il suo appartamento, vendette la sua auto e smise di guardare la televisione. Il regista Roman Polanski ha vissuto l'olocausto in prima persona. I suoi genitori sono stati inviati in due diversi campi di concentramento. Suo padre a Mauthausen in Austria, dove è sopravvissuto alla guerra, sua madre ad Auschwitz, dove è stata uccisa. Durante le riprese del film a Cracovia, Roman Polanski incontrò un uomo che aveva aiutato la famiglia di Polanski a sopravvivere alla guerra. Adrien Brody vinse il premio Oscar come miglior attore all'età di 29 anni per il suo ruolo nel film, diventando l'attore più giovane ad aver ottenuto questo riconoscimento. Il pianista è il primo film ad aver ottenuto il Best Film Award al César, senza che nel film venga mai parlato il francese. Adrien Brody ha perso 14 kg per il ruolo di Władysław Spielman. Per 6 settimane ha seguito una dieta ferrea a base di 2 uova sode e tè verde a colazione, un po' di pollo per il pranzo e un piccolo pezzo di pesce o di pollo con verdure a vapore per cena. Inizialmente il suo peso era di 73 kg, arrivò così a pesare 59 kg per 1,85 di altezza. La figlia di Roman Polanski, Morgan, ha un piccolo ruolo nel film. Frank Finlay, che interpreta il padre della famiglia ebraica, ha interpretato anche Adolf Hitler in una serie tv nel 1973. Adrien Brody ha imparato a suonare il pianoforte, ma le mani che si vedono nei passaggi più difficili sono di un professionista. Il film è basato sulle memorie di Władysław Spielman. Il regista Roman Polanski ha cercato di rendere il film molto fedele alla realtà, aggiungendo ulteriori ricordi provenienti da eventi che gli sono accaduti mentre era ragazzo durante la guerra. Il film era in preproduzione quando il vero Spielman morì. Roman Polanski avrebbe voluto Joseph Fiennes per il ruolo principale, ma l'attore era già impegnato in un progetto teatrale. Non ci resta che vedere o rivedere Il pianista di Roman Polanski. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento con il film alla radio.
L'armata di Adolf Hitler costrinse la stazione radiofonica a cessare i battenti. L'ultima trasmissione diretta ascoltata prima dei drammatici avvenimenti fu l'esecuzione di colui che ispirò Il pianista del notturno in do minore di Chopin. Il pianista e la sua famiglia furono collocati nel ghetto di Varsavia, il più grande di tutti, destinato ad accogliere la comunità ebrea. Per mantenere se stesso e le persone che ha care, Spielman suonava in un caffè. Le deportazioni erano già iniziate, ma fu a partire dall'estate del 1942 che ebbero luogo su vasta scala. Pur scampandole per un periodo, alla fine Spielman e i familiari toccò il campo di sterminio di Treblinka. Per uno strano caso, un membro della polizia del ghetto ebraico che lo riconobbe da uno dei suoi concerti portò via Vladislav appena prima di salire sul treno. Purtroppo i suoi genitori, il fratello e le due sorelle non si salvarono. La separazione durante la liquidazione del ghetto, la famiglia Spielman viene deportata. Vladislav riesce a sfuggire all'arresto grazie all'aiuto di un amico poliziotto e rimane solo nel ghetto devastato.
Parliamo del ruolo della musica. La musica ha sostanzialmente tre personaggi, che sono gli archi, che arrivano in determinati momenti. Gli archi simboleggiano il passato, la gloria del passato ora dimenticata, ed è anche una rappresentazione semantica dell'amore. Infatti lei, la donna amata, che non si esplicherà mai questo amore, ma questa donna amata è una violoncellista, facciamoci caso. Altro personaggio sonoro di questo film è il clarinetto. Il clarinetto evidentemente è una condizio sine qua non sonora della musica ebraica, e ricordiamoci che siamo nel ghetto di Varsavia, quindi ha un po' un rimando semantico all'etnicità del popolo ebraico, che qui viene descritto e connotato evidentemente. L'altro personaggio chiave, per non dire il personaggio, diciamo, il protagonista, proprio il personaggio principale di questa storia sonora, è appunto il pianoforte. E qui la scelta, signori, è emblematica, perché Kilar, che è il compositore, in questo caso potremmo parlare più di consulenza musicale, perché che cosa scrivi di originale? abbiate pazienza. Di fronte a un pianista che vive la guerra, io lo dico da compositrice, signori, non mi sarei permessa di scrivere un brano originale per pianoforte, perché questo personaggio in realtà ha già una sua semantica precisa e quindi tutte le citazioni di musica di pubblico dominio sono evidentemente la vera voce del pianista. Il pianista non ha bisogno di musica originale, il pianista ha già la voce di Chopin, di Beethoven e di altri grandissimi artisti, quindi non ha veramente bisogno d'altro. Signori, ve lo dico, Chopin ha scritto un brano che si chiama La caduta di Varsavia, che è praticamente la profezia esatta di quello che succederà dal 39 al 44-45. L'altro personaggio, e siamo in conclusione, il personaggio sonoro di questo film, sono i rumori di scena, ecco, quindi dal campanellino, dal tram, dalla sonorizzazione del timbro vocale, questi comandi in tedesco e questi ordini che si contrappongono ai passi sommessi nella neve, ai discorsi sommessi delle persone che, tra di loro, di questi poveri ebrei che non capiscono che cosa stia succedendo, ci ammazzeranno tutti, ma chi può dirlo? Tra di loro non comprendono, non possono comprendere evidentemente, e poi è talmente assurdo che non ti viene neanche di lottare, dici: ma perché cosa sto lottando? Contro il male dei mali? Capite? Cioè, siamo veramente di fronte a oltre la questione cinematografica e ovviamente musicale.
La vita per Vladislav Spilman riprese da dove si era interrotta. Dal 1945 al 1963 suonò e ricoprì il ruolo di direttore del Dipartimento di Musica per la Radio Polacca. Oltre a Ozenfield, molti altri, tra cui Irena Sendler, contribuirono alla sua sopravvivenza durante l'Olocausto. Spentosi nel 2000 all'età di 88 anni, l'eredità artistica e umana venne celebrata nel film vincitore del premio Oscar Il pianista, con Adrien Brody che si aggiudicò la statuetta come miglior attore per averlo interpretato. Nel 2011 lo studio 1 della radio polacca fu ribattezzato in suo onore. La sopravvivenza. Spilman si nasconde nelle rovine di Varsavia, sopravvivendo grazie all'aiuto di amici e sconosciuti, tra cui un simpatizzante tedesco che lo scopre e lo aiuta.
Di Spilman continua a suonare nonostante le corde del pianoforte siano state gettate fuori, scaraventate, intrecciate, aggrovigliate dall'orrore della guerra, dall'orrore della persecuzione. Il senso della memoria, il desiderio di tramandare la memoria. Roman Polanski, il regista, nel suo rapporto con il pianista Spilman, così come Spilman e il suo amore per Chopin, il loro rapporto e il loro amore verso la loro terra, la Polonia, che hanno dovuto abbandonare con un unico insegnamento: non correre. La musica nel film di Roman Polanski è quella anche dell'artista di strada, interpretata da Roddy Skipping. Anche lui nella vita è un musicista che realizza il sogno del senso della musica nella musicaterapia, nella musica di comunicazione tra il musicista e il proprio ascoltatore. La musica dell'improvvisazione, accanto a quella più alta, solo apparentemente, delle sonate di Chopin. Una musica, dice lui stesso, di se stesso, che è multisensoriale, che crea un rapporto tra il musicista e chi l'ascolta. Una musica che vive della creazione e della improvvisazione dal vivo, sulla strada. Adrian Nicholas Brody, il suo nome è proprio un messaggio legato al personaggio che interpreta se stesso. Lui è figlio di un giornalista e di una fotografa ungherese, figlia di un nobile ungherese, di religione cattolica, ma di un'ebrea cieca. E il padre Elliot Brody, professore statunitense, lui, figlio di immigrati polacchi di origine ebraica, non poteva non essere adatto, con la sua storia, il proprio volto, al personaggio del pianista di Roman Polanski, l'interprete della intensa, commovente storia di Vladis Pilsman, il pianista che grazie alla sua arte riuscì a sopravvivere nel ghetto di Varsavia, che mette di fronte al pubblico l'arte degli ebrei, la musica, come voce dello spirito di sopravvivenza, lo spirito di solidarietà per tutti coloro, per tutti i popoli che soffrono, contro quelle che sono state le nefandezze, perché in nessun altro momento e nessun altro popolo subisca le stesse cose, nessun altro popolo venga accecato dall'odio. Invece continui a ricordare quanto è avvenuto. La musica rappresenta il veicolo della memoria e nello stesso tempo il veicolo che serve per andare oltre agli eventi. La musica è anche condivisione, la musica è ascolto, partecipazione, solidarietà, senza distinzione di popoli. Thomas Creshman nel ruolo del capitano Will Mansfield. Anche lui è un personaggio realmente esistito, perché il gioco della memoria si basa sempre su fatti documentati, effettivamente avvenuti, perché non vengano dimenticati. Nella sua biografia si legge che la sua è stata una personale fuga verso la libertà. Anche lui, l'attore, fuggito nella Germania occidentale, attraverso l'Ungheria, la Jugoslavia, l'Austria, alla fine degli anni Ottanta. Il desiderio di libertà, di dare ampio spazio all'arte, che ha potuto realizzare nel personaggio di Polanski, che ha offerto un'anima del soldato tedesco, una complicità del soldato tedesco con il suo pianista. Il resto della storia è fatta di atmosfere, di colori grigi, di distruzione. Tutti i personaggi che gravitano intorno al rapporto tra i personaggi principali creano la storia, il ricordo, coperti da quell'alone grigio dietro la musica che desta staticità, mentre nella mente rimane un sogno di libertà.
Radio Polacca iniziò le sue trasmissioni nel 1925, divenendo uno dei primi servizi radiofonici pubblici in Europa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la radio giocò un ruolo cruciale nella resistenza e nella comunicazione con i polacchi, sia in patria che all'estero. Studio 1, in particolare, è noto per la sua acustica eccellente e viene utilizzato per le registrazioni di alta qualità, trasmissioni di concerti dal vivo e eventi culturali. In sintesi, la Radio Polacca e lo Studio 1 rappresentano un patrimonio culturale significativo per la Polonia, mantenendo viva la storia del paese e promuovendo la cultura polacca a livello nazionale e internazionale. L'inverno. Con l'arrivo dell'inverno le condizioni di Spielman peggiorano. Debole e affamato, continua a nascondersi dai nazisti, rischiando la vita ogni giorno.
l'Armata Rossa avanza verso Varsavia. Spielmann assiste alla ritirata dei tedeschi alla fine della guerra, ma la città è in rovina e la sua famiglia ormai è perduta.
Siamo quindi in conclusione e parliamo del protagonista sonoro di questa pellicola e anche al protagonista narrativo, evidentemente, il pianista, ovvero il pianoforte. Troviamo subito il pianista all'inizio del film e nei titoli di testa che sta registrando in una sala di incisione il notturno numero 20 di Chopin in Do diesis minore. Il tutto viene brutalmente interrotto dalle esplosioni violente, appunto, che sanciscono l'inizio della guerra e della distruzione della città di Varsavia, dove il pianista appunto si trova. È veramente toccante vedere quando lui comincia a sentire i primi spari, le prime esplosioni, ma va avanti a registrare, va avanti a suonare, perché lui è un musicista vero, perché lui è davvero un grande professionista e un grande artista, e quello è il suo lavoro e lui lo porta avanti. Un musicista deve fare quello che deve fare, scusate la tautologia. Capiamo subito, anche proprio grazie alla musica, che tutto è disgraziatamente cambiato, e molto ingiustamente anche, quando ritroviamo il grandissimo pianista che abbiamo appena visto eseguire il notturno di Chopin, lo ritroviamo in una sala da tè che scimmiotta sostanzialmente se stesso accompagnando le colazioni dei ricchi tedeschi. Credo che la scena madre del film sia poche scene più avanti, il pianoforte muto, eppure che silenzio eloquente e che musica, signori! Il pianista si ritrova in un appartamento e non può assolutamente suonare, anche se dovete sapere che in questo nuovo appartamento che gli è stato dato c'è un pianoforte verticale, sempre meglio che niente. Ecco, come si fa a mettere un osso davanti a un cane e a dire al cane non puoi mangiare l'osso? Ecco, scusate la similitudine, davvero poco felice, ma siamo di fronte a questo. Qui si parla proprio di istinto per un musicista, avere di fronte uno strumento e non poterlo suonare. Ecco, in questa scena madre sonora del film il pianista decide di sedersi al pianoforte verticale e apre il pianoforte. Appoggia solo le dita, ma non suona, quindi neanche le sfiora, diciamo. E le sfiora mentre noi sentiamo di commento la Gran Polonese per pianoforte e orchestra. È tutto finto, è solo immaginato, è un suono immaginato davanti a un pianoforte che non può suonare, perché lui è nascosto, non deve far rumore. Siamo quasi alla fine del film e il pianista, ormai ridotto l'ombra di se stesso, è con un barattolo di cetrioli in mano trovato all'interno di un ospedale. Con il barattolo di cetrioli corre, ormai ci sono esplosioni continue, e corre da qualche parte per tentare di salvarsi. Finisce in questo enorme appartamento abbandonato, in questa specie di villa, casa indipendente comunque, e lui si rifugia nel seminterrato quando al piano di sopra sente un pianoforte. Sta suonando qualcuno il Chiaro di Luna di Beethoven. Poche scene dopo possiamo comprendere chi stava suonando il pianoforte. Si tratta di un generale tedesco che non è particolarmente favorevole alla causa nazista hitleriana, che incontra il pianista, ma invece di ucciderlo gli chiede di suonare il pianoforte. Il pianista suona la ballata in sol minore, opera 23 di Chopin. L'esecuzione del film è di Jung Un Yon. Forse in pochi di voi sanno che presso popoli antichi e piuttosto violenti, come ad esempio gli Assiri, se eri musicista ti veniva risparmiata la vita. Ebbene, a distanza di secoli, il generale nazista decide di risparmiare la vita al pianista, anzi lo aiuta addirittura portandogli del cibo, e si instaura quasi un legame tra questi due uomini che sono in realtà vittime entrambe della guerra e del sistema, evidentemente. Il film si richiude a cerchio e, come abbiamo iniziato la nostra pellicola vedendo il pianista che appunto suonava Chopin, lo ritroviamo nella stessa sala di incisione ricostruita dopo la guerra a suonare il notturno sempre di Chopin in Do diesis minore. Nei titoli di coda, invece, per dare un'idea evidentemente di resurrectio e che i giusti sono nelle mani di Dio, il nostro pianista si esibisce nei titoli di coda con la grande polonese per pianoforte e orchestra di Chopin. Permettetemi di dedicare questo mio breve intervento al mio caro nonno Francesco Colucci, che ha fatto la guerra e che chiuse gli occhi con un sorriso tra le labbra mentre io suonavo davanti a lui in salotto la ballata di Chopin in sol minore, opera 23. Ciao nonno.
Dopo la guerra, Spielmann riprende la sua carriera di pianista. La sua musica diventa un tributo alla sua famiglia e agli orrori che ha vissuto, un simbolo di speranza e resilienza. Nel cinema di Roman Polanski, la storia è oggetto di un amore e odio che ne fa un male a cui avvicinarsi per gradi. Con il pianista arriva la determinazione che il male vada raccontato, non interpretato o analizzato. Ed è quello che dichiara il finale del film. E io vi ringrazio. Ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, e Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, che ha realizzato la copertina del podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e su Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google Podcast, Spotify, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata. Ciao!
Eccoli lì, fratelli bastardi!
Forci assassini! Assassini!
Schifosi bastardi!
Ma non credevo che
sarebbe successo. Assassini bastardi! Guardateli adesso. Mi avete preso tutto quello che avevo. A me è un musicista. Mi avete portato via il violino. Avete preso la mia anima.
This is musical.
Yeah.
Kennen Sie zufällig einen Kollegen, einen Pianisten, den Herrn Spielmann, Polnischer Rundfunk?
Doch, natürlich kenne ich den Spielmann.
Ich habe Herrn Spielmann geholfen, während er sich versteckt hält. Sagen Sie ihm, dass ich hier bin.
Hey, проходи.
Bitten Sie ihn jetzt.
Проходи. Проходи.
Bitten Sie mir zu helfen.
Wie heißen Sie?
Ochiat.
Wo ist denn Ochiat?
Wie?
Ochiat. Проходи.
Erano qui, ne sono sicuro. Ma ora non ci sono più.
Li ho coperti di insulti.
Non ne sono fiero, ma è quello che ho fatto.
Sono sicurissimo, ero dove sei tu ora. C'era del filo spinato e il tedesco è venuto verso di me.
Ricordi il suo nome?
No. Voglio chiedere a quella gente, forse sanno qualcosa.
un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.